Buonasera. Dio vi benedica riccamente. Siate benvenuti anche per quest'ora nella quale possiamo essere di nuovo insieme nella presenza del nostro Signore. Noi ringraziamo il Signore che Egli ci ha dato grazia di poter essere qui. Cantiamo un inno da questo libricino qui. Quale amico in Cristo abbiamo? Numero 5. Quale amico in Cristo abbiamo? Grazie. Noi ringraziamo il Signore che possiamo essere in sintonia con lo scrittore di questo inno e possiamo anche dire, come è scritto qui nella terza strofa, se gli amici ti hanno lasciato, portalo al Signore in preghiera. Nelle sue braccia Egli ti protegge. Per questo noi siamo riconoscenti al nostro Signore. Egli è diventato per noi re, sacerdote e profeta. Egli governa, Egli intercede per noi, parla pure a noi e per questo siamo veramente riconoscenti al Signore, che tutti noi possiamo venire a Lui affinché Egli possa riceverci. Possa il Signore farci grazia, che possiamo dire con l'Apostolo Paolo, come l'Apostolo Paolo ha scritto in Romani capitolo 10, Romani capitolo 10, io leggo dal verso 8, Romani capitolo 10, verso 8. La parola è presso di te, nella tua bocca e nel tuo cuore. Questa è la parola della fede che noi predichiamo, poiché se confessi con la tua bocca il Signore Gesù e credi nel tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Col cuore infatti si crede per ottenere giustizia e con la bocca si fa confessione per ottenere salvezza, perché la Scrittura dice: chiunque crede in Lui non sarà svergognato. Questo è così. Ognuno che mette la sua fiducia in Lui, non su qualcosa e non su se stesso o su qualche affermazione, no, ma mettendo la sua fiducia in Lui, egli non sarà mai svergognato. Egli, il re, sacerdote e profeta, egli non ci abbandona. Noi lo ringraziamo che possiamo guardare a Lui, che possiamo credere con tutto il nostro cuore per la giustizia. Non la nostra giustizia, ma la fede conduce alla giustizia. E con la bocca è fatta la confessione che noi siamo salvati in Gesù Cristo nostro Signore. Lode e ringraziamento siano a Lui. Possa il Signore farci grazia che possiamo mettere la nostra fiducia in Lui, poiché allora non saremo svergognati. Alziamoci in piedi, ringraziamo il Signore insieme. Padre Celeste, noi veniamo a Te in quest'ora e Ti diciamo grazie per la Tua grazia e fedeltà. Dio nel cielo, Ti ringraziamo che Tu ci hai portati fino a questo giorno, che ci hai dato di nuovo la possibilità di venire insieme. Oh Dio nel cielo, io Ti chiedo di parlarci per mezzo della Tua parola. Dona grazia, Signore. Signore Gesù Cristo, donaci istruzioni affinché possiamo ubbidirti. Dacci grazia di poter credere con tutto il nostro cuore, che possiamo confessare con la nostra bocca, allora non saremo svergognati. Noi Ti ringraziamo che possiamo venire a Te, Ti ringraziamo che possiamo alzare lo sguardo a Te, Ti ringraziamo che Tu sei diventato il nostro Re, sommo Sacerdote, che Tu hai parlato a noi come profeta per mezzo della Tua parola. Donaci grazie anche questa sera. Signore, noi siamo radunati, noi siamo qui nella Tua presenza. Oh Signore, dacci grazia di ascoltare, dacci grazia di ricevere, dacci grazia di credere e lodarti, fedele Signore. A Te solo sia l'onore, la lode e il ringraziamento in Gesù Cristo, il nostro Signore. Amen. 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 Potete sedervi. Fratello Frank, prego. Per favore, di nuovo il coro. Dov'è il conduttore del coro? Venite. Cantiamo un coro nel frattempo. Cantiamo un coro nel frattempo. Chi di voi dice un coro? Prego. Questo è il giorno. Cantiamolo. Questo è il giorno. Thank you. Sicuramente abbiamo cantato con tutto il nostro cuore Sol Abifè, Sol Abifè, tutto è possibile, Sol Abifè. Noi l'abbiamo letto e l'abbiamo udito. Con il cuore noi crediamo, con la bocca confessiamo quello che noi crediamo. E dopo Dio conferma la sua preziosa e santa parola. Anch'io vorrei dare il benvenuto ad ognuno di voi nel prezioso nome del nostro Signore. Noi siamo naturalmente radunati da tutta l'Europa e da altre nazioni del mondo e siamo pure uniti con molti in Europa che ora ascoltano e forse guardano pure, e dopo anche uniti con tutti intorno al mondo. Persino in Osaka, in Giappone, oggi essi ascoltano e guardano. In ogni nazione noi siamo veramente riconoscenti a Dio per questo, anche per quello che i servizi sono trasmessi in varie lingue affinché tutto il mondo possa ascoltare e vedere. In particolare noi salutiamo da questo posto anche tutti i nostri amici, specialmente in Sud America e lì dal Cile fino a Caracas e da San Paolo fino al Messico. Anche là essi ascoltano e sperimentano. Noi ringraziamo pure Dio per tutti i traduttori nelle varie lingue, cosicché tutto il mondo nelle lingue principali può essere curato e affinché il popolo di Dio possa essere chiamato fuori. Noi siamo naturalmente all'inizio dell'anno e forse domandiamo a noi stessi cosa ci porterà questo anno, e lì abbiamo la fiducia. Anche se non conosco la via, tu la conosci bene. Noi conosciamo colui che conosce il futuro. E vorrei pure che tutti quelli che sono qui oggi per la prima volta, vorrei dire loro: noi mettiamo la nostra fiducia realmente soltanto nel Signore. Noi sappiamo che il ritorno di Gesù Cristo deve essere molto vicino a causa dei segni del tempo che parlano un linguaggio veramente chiaro. E tuttavia rimaniamo sobri. Noi recuperiamo il tempo. È un tempo malvagio. È un tempo prezioso e diventa più costoso. Niente più a buon mercato. Proprio l'opposto. La scrittura l'ha predetto nella lingua tedesca. Forse dovrei menzionare i nostri fratelli. Il fratello Graf ha telefonato e saluta a ognuno di voi. I nostri fratelli da Nairobi hanno telefonato, da altre nazioni dell'Africa. Dr. Nbie ha telefonato e dovrei menzionare tutte le nazioni. Il fratello Wallström ha telefonato. Certe volte potrebbe accadere che qualcuno sia menzionato e altri non siano menzionati, e dopo anche questo non è giusto, ma tutti dovrebbero sapere che siamo uniti con loro e con il Signore. Io l'ho già menzionato a Zurigo ed anche qui in una riunione l'ho menzionato. Noi guardiamo indietro ad un anno veramente benedetto. Il 2007, un anno che ha portato tanto frutto nel regno di Dio. Molte anime sono state salvate e molti sono venuti alla conoscenza della verità. Ho tirato fuori i miei viaggi negli ultimi due anni che abbiamo fatto da questo luogo qui in tutto il mondo. Io non ho contato tutti i voli dentro un continente o dentro le nazioni, solo tutti i voli che abbiamo fatto da questo luogo e in tutto il mondo, principalmente con le tre compagnie di linea. E tenetevi stretti alla sedia, complessivamente sono 167 voli su e giù, 167 volte e complessivamente 288.000 miglia di volo. Dopo, voi potete naturalmente immaginare quanto a lungo il fratello Frank è stato in aria ed ha potuto recuperare il tempo ascoltando i sermoni del fratello Branham, oppure leggendo o preparando manoscritti, oppure leggendo la Sacra Scrittura. In ogni caso, noi guardiamo realmente indietro ad un anno, oppure agli ultimi due anni, che non avevo ancora avuto in tale maniera. Dopo, ricordo tutti i miei fratelli che sono pure in viaggio per il Signore, i nostri fratelli da Bruxelles, da Parigi, da Orléans e tutti i fratelli che sono pure in viaggio per portare la parola del Signore. Ho visto proprio ora il fratello Helmut Miskis, egli è pure qui, e proprio di recente ho visto le foto come migliaia si sono radunati per ascoltare la parola di Dio anche in Brasile. Siamo così riconoscenti a Dio con tutto il nostro cuore. Rallegratevi con noi che portiamo il prezioso seme e che possiamo dare la chiamata fuori tramite la proclamazione dell'ultimo messaggio. Ora, proprio brevemente, in merito agli avvenimenti politici ed anche gli avvenimenti religiosi. Tutti noi abbiamo compreso che il tempo della fine è realmente qui. Abbiamo delle foto qui, il Papa e il signor Blair, che sarà ora il mediatore tra gli ebrei e gli arabi. E naturalmente egli doveva diventare cattolico per avere un così grande compito. Egli voleva farlo sin dal 1995 ed ora è così distante. Comunque, il prossimo anno egli sarà il primo presidente europeo per i primi due anni e mezzo. Dunque, qualcosa sta accadendo proprio ora. Dopo abbiamo la notizia da Israele che ci ha colpito tanto. Gerusalemme sarà di nuovo divisa. Essa era venuta sotto il governo di Israele sin dal 1967 e il presidente Olmert si è arreso a causa delle pressioni degli Stati Uniti. Preghiamo per Israele ed anche per il governo. Molte cose accadono così come è scritto. Si deve leggere soltanto Zaccaria capitolo 12 e Zaccaria capitolo 14 e dopo si può vedere cosa deve accadere là. Dopo abbiamo la cosa più brutta che è accaduta nel nostro paese, vale a dire la teologia femminile, per come voglio formularla, ed è veramente così lontano che così tante donne pastore ed anche donne vescovo, tutte vogliono ora dirigere. E se dopo si pensa al riguardo, specialmente negli articoli dove 42 donne e 10 uomini hanno tradotto di nuovo la Bibbia, e tali persone, specialmente le donne, naturalmente hanno scritto la frase: come può un redentore maschio aver redento noi donne? Ciò va realmente oltre ogni misura logica. Ciò va troppo lontano, troppo lontano. L'impietà ha preso il comando. E come ha visto il fratello Branham molto chiaramente, che le donne sarebbero venute al governo ed avrebbero avuto una parola in merito. Ed ecco come è accaduto nel nostro paese. Noi siamo veramente addolorati, veramente dispiaciuti da un lato, e dall'altro lato doveva naturalmente accadere in tale maniera. Loro si rivolgono al nostro Signore e Dio come Dio femmina, non come maschio, perché Dio per le donne è femmina, deve essere femmina. Dunque loro si rivolgono a Lui come femmina. Io lo dico ancora una volta: quanto lontano le persone vogliono andare per riempire la misura del peccato e dell'impietà. La decaduta era stata naturalmente annunziata, e con questo dobbiamo vivere. Ma che arrivi ad una tale misura, questo realmente non lo avevamo messo in conto. Qui abbiamo saluti da Lima, Perù, saluti dal Ghana, saluti da Bucarest, saluti dall'Italia, da Palermo, saluti ancora una volta dall'Italia, dal fratello Stefano Genton, e dopo ancora una volta saluti in lingua spagnola. Tutti ci salutano. Fratelli e sorelle, un nuovo giorno è iniziato per noi. Un giorno, come ho già detto, è il primo fine settimana di questo anno. Quello che è accaduto l'anno scorso, noi l'abbiamo ricevuto con riconoscenza, tutte le numerose riunioni, e dopo anche le lettere circolari, la letteratura nelle varie lingue, naturalmente hanno lasciato tracce di benedizione. Anche per questo noi siamo riconoscenti che da Dio stesso, senza prendere alcuna posizione, noi mettiamo le verità bibliche e il messaggio lo possiamo trasmettere così come ci è stato lasciato. Qui abbiamo avuto la notte di fine anno, abbiamo letto la parola in Primo Corinzi capitolo 12, Primo Corinzi capitolo 12, e qui leggiamo: come infatti il corpo è uno, ma ha molte membra, e tutte le membra di quell'unico corpo, pur essendo molte, formano un solo corpo, così è anche Cristo. Cristo è il capo della Chiesa, e noi siamo membra gli uni degli altri. Mi ero riferito a Primo Corinzi capitolo 12 verso 12. Naturalmente si deve leggere tutto il capitolo per sapere come ci sono descritti i dettagli e come ci vengono mostrati nella loro funzione. Come tutte le membra nel corpo del Signore si aiutano gli uni gli altri. Un membro non può dire all'altro membro: io non ho bisogno di te. Ognuno ha bisogno dell'altro. E il corpo del Signore è completo soltanto se tutte le membra sono uno e nell'unità. Dopo abbiamo letto in Matteo capitolo 12, voglio riferirmi a ciò brevemente per avere davanti a noi l'importanza che noi, quale Chiesa, diventiamo realmente di un solo cuore e di una sola anima, affinché il Signore possa avere il suo diritto con ognuno di noi e in noi. Matteo capitolo 12 verso 25. Matteo capitolo 12 verso 25. E Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse loro: ogni regno diviso contro se stesso va in rovina, ed ogni città o casa divisa contro se stessa non può durare. Tutto questo noi lo comprendiamo. Nessun matrimonio, né famiglia, né casa, né chiesa che non diventi uno può sussistere. E Dio vuole che tutti quelli che appartengono alla sua Chiesa li vuole portare nell'ordine divino, affinché l'ordine divino del matrimonio trovi il suo posto, la famiglia trovi il suo posto, affinché la Chiesa trovi il suo posto, affinché tutti noi veniamo nell'ordine divino. Dunque, ancora una volta, nessuna città né casa divisa in se stessa potrà sussistere. Il nostro Signore ha pregato per l'unità della Chiesa. Giovanni capitolo 17 è il capitolo più importante nelle Epistole di Giovanni. L'unità della Chiesa di Gesù Cristo. Uno con il capo, tutte le membra unite con il corpo e uniti gli uni gli altri. Dopo, in Matteo capitolo 12 verso 30, qui dice: chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Anche questo è molto comprensibile. Persino il nostro Signore in quel tempo ha dovuto dire: chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. La stessa cosa accade oggi nella Chiesa, e perciò l'unità è la condizione per l'ultimo e potente risveglio prima del ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore. Io lo leggo ancora una volta. Chi non è con me è contro di me. Nel mezzo non c'è nulla. L'uno o l'altro. O crediamo oppure non crediamo. Ubbidiamo oppure non ubbidiamo. E chi non raccoglie con me disperde. Possa Dio fare grazia di poter prendere posizione per il nostro Signore e gli uni gli altri, che realmente l'amore divino possa trionfare in ognuno di noi. Dove abbiamo i due versi, 35 e forse 36, l'uomo buono dal buon tesoro del cuore trae cose buone, ma l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvagie. Il momento è qui in cui dobbiamo mettere un freno alla nostra lingua, dove realmente diciamo solo quelle cose che servono per l'edificazione della Chiesa, senza ricevere nulla di quello che viene detto in merito a qualcuno, a meno che quell'uomo sia presente e possa ascoltare e possa prendere posizione al riguardo. Ma, come è scritto qui, per favore, prendetelo a cuore. Un uomo buono, un uomo in cui dimora il Signore, tira fuori cose buone dal suo tesoro del cuore. Sono realmente sincero. Io non saprei come si dovrebbe fare per far uscire del male da un cuore buono. Quello non si adatta, è impossibile. O siamo nati di nuovo ad una vivente speranza ed abbiamo ricevuto un nuovo cuore. Proprio di recente ho udito in merito ad una preziosa sorella io ho ricevuto un regalo. Alcuni di noi anziani conosciamo l'opuscoletto con lo specchio del cuore e dopo è mostrato il cuore dell'incredulo, quali specie di cose ci sono in esso. Dopo sono elencate tutte le caratteristiche da Galati capitolo 5, cosa c'è in un cuore malvagio, cosa esce poi dalla bocca. E dopo, nella seconda foto, è mostrato, anche da Galati capitolo 5, cosa c'è in un cuore buono e cosa dopo esce fuori. Dunque, o fate l'albero buono e il frutto sarà buono, o fate l'albero malvagio e il suo frutto sarà malvagio. E nel verso 36 dice: or io dico che nel giorno del giudizio gli uomini renderanno conto di ogni parola oziosa che avranno detta. Ed ora viene un'affermazione che è veramente importante, poiché in base alle tue parole sarai giustificato e in base alle tue parole sarai condannato. Quello che proferisce la nostra bocca di giudizio o qualcosa in merito ad altri questo sarà il nostro giudizio in quel giorno. Dunque, stiamo attenti, diamo lode a Dio, prestiamo realmente attenzione, ognuno secondo la sua parte, affinché serviamo gli uni gli altri per l'edificazione e per l'unità della Chiesa. Io non so se sarò frainteso, probabilmente sì, ma soltanto da quelli che forse hanno ancora problemi nel cuore per comprendere la sincerità del fratello Branham. Tutti voi lo sapete e lo dico apertamente e liberamente qui. Il fratello Branham ha dovuto camminare nella via più difficoltosa che si possa immaginare. E tutto quello che gli è accaduto nell'ambito spirituale, Dopo venne pure l'accusa dall'ufficio delle tasse, così egli ebbe a che fare per 5 anni con verifiche da parte del fisco e così via. E poiché il fratello Branham mi disse questo personalmente, perciò io lo so. Ora, in questa distretta, quando egli vide che c'era un precedente manager che lo accusava, causando una grande distretta in chiesa, dopo egli ebbe in cuore, un simile grande uomo di Dio ebbe in cuore, sì, Dio confermava la parola, quello è giusto, ma Dio confermava pure che questo uomo portava la sua parola. Comprendete questo? La conferma della parola è una cosa, ma Dio conferma pure l'uomo che porta la parola. E Dio non voleva che fosse eretto qualcosa come un ostacolo. E dopo egli ha voluto una solenne promessa dalla sua gente. Ed io ho portato con me un suo manoscritto. Ecco il voto. Io prometto di sostenere il tabernacolo Branham. La casa di Dio era chiamata tabernacolo Branham. Prometto di sostenerlo in ogni programma per mezzo del pastore William Branham. Questa è la prima dichiarazione. La seconda dichiarazione: io prometto di non dire nulla contro il fratello Branham, né di dire nulla contro i suoi programmi, e ammonirò ognuno che fa qualcosa così. Era proprio necessario, divenne necessario, e noi dobbiamo comprendere che nel ministero del fratello Branham c'era naturalmente in azione un dono soprannaturale. Immaginate soltanto, c'erano persone sedute nella sua propria chiesa che avevano qualcosa contro questo uomo o contro questo ministero, oppure avevano da discutere qualcosa al riguardo. Anche lui aveva bisogno dell'unità nello spirito, l'unità nella chiesa. Egli aveva bisogno di una chiesa che stesse al suo fianco, che stesse dietro a lui. E dopo egli lo disse pure nel terzo passaggio: io prenderò posizione per lui così come egli prende posizione per Dio. Noi trasferiamo ciò a noi stessi, ed anche oggi voglio trasmettere questo a tutti i fratelli che hanno preso la responsabilità di predicare il messaggio divino. Voi dovete sapere che prendiamo posizione per voi in ogni lingua, popolo e nazione. Noi stiamo dietro ai fratelli che portano la parola di Dio, così come il fratello Branham ha formulato qui. Dopo ho preso 3 scritture al riguardo, forse 4. In Romani, capitolo 14, qui dice dal verso 13 al verso 23, lo leggo brevemente, Romani capitolo 14, dal verso 13. Romani 14, dal verso 13. Perciò non ne giudichiamo più gli uni gli altri, ma piuttosto giudicate questo, di non porre intoppo o scandalo al fratello. Siamo d'accordo con questo? Iniziamo a stare qui per il Signore e gli uni per gli altri. Romani capitolo 15, dal verso 1 al verso 6. In realtà tutto, ma leggo solo l'inizio. Romani capitolo 15. Or noi che siamo forti, dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli e non compiacere a noi stessi, non di giudicarli, ma sopportare le debolezze di quelli che non sono così forti, e questo con tutto il nostro cuore. Romani capitolo 15, verso 7. Perciò accoglietevi gli uni gli altri, come anche Cristo vi ha accolti per la gloria di Dio. Riceviamoci gli uni gli altri così come siamo. Ecco come riceviamo ognuno. Il rinnovamento può darlo soltanto Dio. Soltanto Dio può darlo. Noi possiamo soltanto metterci a sua disposizione. Dopo, Primo Pietro, capitolo 3, e qui possiamo leggere cosa c'era realmente sul cuore dell'Apostolo affinché i credenti raggiungessero la meta e gli uni gli altri fossero radunati nell'unità. Primo Pietro, capitolo 3, e qui leggiamo dal verso 8. Per favore, prendiamolo a cuore. Infine, siate tutti di una sola mente, compassionevoli, pieni di amor fraterno, misericordiosi e benevoli. Siamo d'accordo con questo? Chiediamo a Dio che diventi così con noi. Infine, siate tutti di una sola mente, compassionevoli, pieni di amor fraterno, misericordiosi e benevoli. Dopo viene l'ammonizione, non rendendo male per male o oltraggio per oltraggio, ma al contrario, benedite, benedite, sapendo che a questo siete stati chiamati, affinché ereditiate la benedizione. Soltanto chi può benedire erediterà una benedizione. È proprio importante. Ci sono certe regole che Dio ha stabilito. E gli disse ad Abramo: io ti benedirò e tu sarai una benedizione. Dunque, affinché ereditiate la benedizione. Tutti noi vogliamo la benedizione. Dunque, in primo luogo, benedite. Benedite innanzitutto il vostro fratello. Benedite la vostra sorella. Augurate loro tutte le buone cose. E dopo verranno pure su di voi. Verso 10. Infatti, chi vuole amare la vita e vedere dei buoni giorni, trattenga la sua bocca dal male e le sue labbra dal parlare con inganno. Noi pensiamo qui alle parole del Salmo. Chi salirà al monte dell'Eterno e chi potrà stare nel luogo suo santo? Prestiamo attenzione che le nostre labbra non parlino con inganno, ma quando parlano che dicano la verità. Verso 11. Si ritragga dal male e faccia il bene. Cerchi la pace e la persegua. Parole molto importanti. E dopo, verso 12. Perché gli occhi del Signore sono sui giusti e i suoi orecchi sono attenti alla loro preghiera. Gli occhi del Signore sono sui giusti, non una propria giustizia, ma la giustizia tramite la grazia. Ma la faccia del Signore è contro quelli che fanno il male. Veniamo alla parola che ha realmente toccato il mio cuore alla fine dell'anno. Ed anche il 24 dicembre mi è stato detto tramite email, mi sono state mandate queste parole da Giosuè, capitolo 1. Non avevo mai ricevuto simili auguri di benedizione per il mio compleanno come lo scorso dicembre. Continuamente, Giosuè capitolo 1, Giosuè capitolo 1, da quasi tutti i continenti. E qui, specialmente il verso 3, il verso 5, Giosuè capitolo 1, verso 3. Io vi ho dato ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà, come ho detto a Mosè. Queste sono state le parole del Signore indirizzate a Giosuè. Verso 5. Nessuno ti potrà resistere tutti i giorni della tua vita. Come sono stato con Mosè, così sarò con te. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Specialmente, come sono stato con Mosè, così sarò con te. Era lo stesso compito, lo stesso incarico, lo stesso popolo di Dio. Si trattava di ciò: Mosè per guidarli fuori e Giosuè per condurli dentro. Entrambi erano nel programma, nel piano di salvezza del nostro Dio. A motivo della sua parola, Dio doveva essere con Giosuè proprio come era stato con Mosè. Mosè ricevette la parola verbalmente, egli la mise per iscritto e fu posta nell'arca del patto. E Giosuè comandò che l'arca del patto fosse portata sulle spalle dei sacerdoti. E così accadde. Il Giordano fu diviso, proprio come era stato diviso prima il Mar Rosso. Qui il popolo passò durante l'uscita e là durante l'entrata. Dio era stato con Mosè e Dio era con Giosuè. Dopo dice qui nel verso 9: non te l'ho io comandato, sii forte e coraggioso. Non avere paura e non sgomentarti, perché il Signore, il tuo Dio, è con te dovunque tu vada. Giosuè non aveva scelta. Egli era una parte del piano divino di salvezza ed egli compiva quello che Dio aveva comandato, quello che Dio aveva deciso. Ciò che mi ha parlato principalmente è il verso 13 e il verso 15. Andiamo in questo brevemente. Giosuè, capitolo 1, versi 13 e 15. Ricordatevi dell'ordine che Mosè, servo del Signore, vi diede quando vi disse: il Signore, il vostro Dio, vi ha concesso riposo e vi ha dato questo paese. Giusto per vostra informazione, le due tribù e mezzo erano nella parte ad est del Giordano, erano già sistemate là, essi avevano raggiunto la destinazione, potevano sistemarsi. E dopo venne il compito per il resto delle tribù e per tutti gli altri che erano dall'altro lato, nella parte occidentale del fiume Giordano. Ascoltate attentamente l'ultima parte del verso 13. Il Signore, il vostro Dio, vi ha concesso riposo e vi ha dato questo paese. E dopo, la seconda parte del verso 14. Ma voi tutti che siete forti e valorosi, passerete in armi alla testa dei vostri fratelli e li aiuterete. E dopo viene la domanda: fino a quando? E li aiuterete. Verso 15: finché il Signore abbia concesso riposo ai vostri fratelli come a voi. Questo mi ha parlato veramente in modo straordinario. Donne e bambini furono lasciati dentro, ma gli uomini di battaglia, essi insieme con le altre tribù, dovevano attraversare il fiume Giordano finché ogni tribù avesse ereditato la sua proprietà, la sua area, la sua regione, finché ogni tribù avesse raggiunto la propria meta e il suo riposo. Voi potete leggerlo nel profeta Ezechiele capitolo 47-48, come Dio divise la terra per ogni tribù, come egli stabilì i confini. Il messaggio qui: voi che avete già raggiunto il riposo, voi che siete già là dove Dio voleva avervi, voi siete sistemati, ma che ne è dei vostri fratelli? Che ne è del resto delle tribù? Dunque, armatevi, venite con noi, finché l'ultima tribù, finché tutti abbiano raggiunto la meta. A me piace la parola meta. Paolo la usa pure in Filippesi capitolo 3. Filippesi capitolo 3. Qui Paolo ha parlato della meta. Filippesi capitolo 3, in realtà dal verso 12 sino al verso 16. Lasciatemi leggere brevemente Filippesi capitolo 3 dal verso 12. Non che io abbia già ottenuto tutto questo o sia già arrivato alla perfezione, ma proseguo il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono stato anche stato afferrato da Cristo Gesù. Questo è il punto di partenza. Siete voi, preziosi fratelli e sorelle, siete stati afferrati da Dio? Lo Spirito di Dio ha potuto operare in voi? Vi ha potuto Egli guidare al ravvedimento? Avete sperimentato la vostra conversione? Possedete già la terra che ci è stata promessa? Paolo, un vero umile uomo di Dio, e gli dice: non che io abbia già ottenuto tutto questo. Ma dopo, nel verso 13, e gli dice ancora una volta: fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti. Lì io vorrei chiedere a Dio la grazia di darlo anche a me in tale maniera, di lasciare ogni cosa dietro, ciò che è dietro a me e dietro a noi, e spingere verso il marchio. È una meta che noi abbiamo. Siate sinceri, se non avessimo una meta non saremmo qui oggi. Si tratta della meta divina che noi vogliamo raggiungere senza alcun compromesso. Dopo, nel verso 14, corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Dunque, la meta davanti ai nostri occhi, non tutte le circostanze. Fratelli e sorelle, noi dobbiamo contare su ciò, che le nostre prove aumentano ancora, che il fraintendimento, ogni cosa che il nemico possa offrire, questo egli lo farà, egli ce lo offrirà. Tuttavia, noi non cantiamo soltanto Gesù è il vincitore, noi crediamo con piena convinzione che il nostro Signore sulla croce del Calvario ha vinto per noi, e noi crediamo che la sua vittoria sia diventata anche la nostra vittoria. Ma la nostra fede deve essere ancorata nella parola, affinché non possa barcollare. E questo è stato detto nella lettera ai Romani, capitolo 8, molto chiaramente. Romani capitolo 8, qui si dovrebbe leggere in realtà dal verso 28. Leggere fino a che si raggiunge il verso 39. Tuttavia, lasciate che leggiamo solo l'inizio. Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Siete stati chiamati? Allora tutte le cose cooperano al bene. Verso 29, e qui riposa la nostra fede, perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. Cosa volete di più? Perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del figlio. A questo noi diciamo amen. Questa è l'alta chiamata che è venuta nella nostra vita. Dopo, verso 30, e quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Dio ha fatto un'opera completa di redenzione. È una completa opera di redenzione che Dio ci ha dato per mezzo della sua grazia. E dopo dice, nel verso 33, chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Qui si potrebbe andare in Romani capitolo 4, Romani capitolo 5, giustificati per mezzo del sangue. Il sangue dell'agnello è stato sparso affinché noi potessimo ricevere perdono, redenzione, grazia e salvezza con Dio, affinché noi, tramite la potenza di redenzione, ricevessimo vita eterna per grazia, vale a dire per fede, in Gesù Cristo il nostro Signore. Nel verso 39 c'è il coronamento di quello che Paolo mostra qui nel verso 39, in Romani capitolo 8. Né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Niente e nessuno ci possono separare dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù il nostro Signore. È impossibile. E noi siamo veramente riconoscenti a Dio per questo. Dopo abbiamo in Efesini giusto questo meraviglioso pensiero che ci parla profondamente. Efesini capitolo 2, Efesini capitolo 2, dal verso 13. Ma ora, in Cristo Gesù, voi che allora eravate lontani, siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo. Non sarà un certo giorno, voi lo siete già, voi lo siete già. E dopo il verso 14, lui infatti è la nostra pace, lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro di separazione, abolendo nel suo corpo terreno la causa dell'inimicizia. La legge, fatta di comandamenti in forma di precetti, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace. Qui abbiamo ora l'accesso in quello che accade con un uomo che trova pace con Dio. L'inimicizia è abolita. Il peccato è coperto. La riconciliazione con Dio ha avuto luogo. Ed ora accadono cose veramente speciali. Questo uomo diventa un uomo nuovo. È trasformato in un uomo di pace. Non c'è un vero credente che causerebbe agitazione con la sua lingua, che vorrebbe seminare discordia. No, questo è impossibile. Un uomo che è nato da Dio, che ha ricevuto una nuova vita divina, tramite questo ha la natura e le caratteristiche di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Egli la riceve in sé. E come egli era, così siamo anche noi in questo mondo. Ascoltatelo di nuovo. In se stesso, sarebbe sufficiente dire un nuovo uomo, ma è scritto per uno solo. Quindi non sono due cose accanto all'altro, ma un solo nuovo uomo come pacificatore. Questa è l'opera di Dio nei credenti tramite la nuova nascita che lo Spirito di Dio opera in noi. Dopo abbiamo il verso 16. E per riconciliarli tutte e due con Dio in un corpo unico mediante la sua croce, sulla quale fece morire la loro inimicizia. Non c'è inimicizia. È impossibile che i figli di Dio coltivino inimicizia o nutrano inimicizia. È impossibile. Questo è assolutamente impossibile. Dio ci ha trasformati in pacificatori e dovunque andiamo auguriamo pace alle persone e alle case. In Efesini capitolo 4 ci viene detto quello che dovremmo fare, vale a dire spogliarci del vecchio uomo. Efesini capitolo 4 dal verso 22. Avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta di prima, a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le compassioni ingannatrici. Spogliarsi. Nel verso 23, a essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente. E a rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Questi sono figli e figlie di Dio, persone a cui Dio ha fatto grazia, persone a cui la parola, lo spirito e il sangue hanno potuto compiere quello per cui Dio ce l'ha donato. Ora, in Galati, capitolo 4, una parola che abbiamo letto e udito molte volte in questo luogo. Galati, capitolo 4, versi 28 e 29. Ora, giusto per esaminare noi stessi. Ora, fratelli, come Isacco, voi siete figli della promessa. E come allora colui che era nato secondo la carne perseguitava quello che era nato secondo lo spirito, così succede anche ora. Dunque, due figli diversi, uno secondo la carne e l'altro nato secondo lo spirito. È proprio impossibile che un uomo nato secondo lo spirito possa odiare o perseguitare. Ritorniamo indietro ora a quello che abbiamo letto in Giosuè. Io ho letto in un sermone del fratello Branham, ho dato uno sguardo alla seguente affermazione. Io lo leggo. Lasciate che prendiamo posizione come Giosuè e Caleb. Prestate attenzione ora. Questo è uno sfondo spirituale. Prendiamo posizione come Giosuè e Caleb. Mentre la terra promessa è in vista, il tempo è vicino. Giosuè in ebraico significa salvatore e rappresenta il conduttore promesso nel tempo della fine. Che porterà su la Chiesa. Caleb rappresenta il vero credente che prende posizione per Giosuè. Dio ha iniziato con Israele quale vergine con la sua parola. Tuttavia, essi volevano qualcosa di diverso. La stessa cosa ha fatto la Chiesa negli ultimi giorni. Notate come Dio non lasciò andare avanti Israele finché giunse il tempo stabilito da Lui. Ascoltate, questo significa qualcosa di grande. Giosuè aspettò fino a quel tempo. Non aveva importanza quanto le persone potevano aver detto, egli aspettava pazientemente. Dio ci ha dato la promessa per la terra. Andiamo ora a prenderla. Forse essi potevano aver detto, Giosuè, hai perduto il tuo incarico? Hai già terminato? Perché non fai qualcosa? Tu avevi sempre il così dice il Signore e riconoscevi la volontà di Dio, perché ora no? Ma questo profeta mandato da Dio conosceva la promessa di Dio, però egli sapeva pure che doveva aspettare la promessa, aspettare una chiara decisione di Dio a suo tempo. Questo è straordinariamente importante. E qui il fratello Branham dice, ascoltate attentamente, qui c'è una parte di ciò che ho scritto. Quando ho dovuto prendere la penna, vedete perché ho dovuto prendere posizione per quello? Comprendete perché combatto per quello? Affinché voi stiate lontani dalle denominazioni e ritornate alla vera Chiesa di Dio. Riconoscete perché la Chiesa deve venire dalla parola? Essa non può venire dalla sapienza di un uomo, ma deve venire dalla parola di Dio. Questo è il motivo per cui io credo la parola così come è scritta. Non aggiungerò nulla e non toglierò nulla ad essa, ma la predicherò nel modo in cui è scritta, andando avanti. Ora, questi brani qui, ora fratelli, sia che siete qui oppure che ascoltiate le registrazioni, se non siete d'accordo con me, allora vorrei pregare per voi. Se io sono nell'errore, allora per favore pregate per me. Ora vi leggerò qualcosa e voglio che ascoltiate attentamente. Questo mi è stato dato quando lo Spirito di Dio disse, prendi la penna e scrivi. Qualcosa la tralascerò, ma qualcosa devo dirvela ora. Si tratta di questo. Quello che devo cercare di dirvi. Secondo la legge della riproduzione, ogni cosa produce secondo la sua specie. In questi ultimi giorni, la vera Chiesa sposa giunge alla pietra della vetta, al compimento. Sarà una Chiesa benedetta, una generazione benedetta, mentre si avvicina alla pietra della vetta. Essa sarà così simile a Lui, alla Sua immagine, così da essere unita a Lui. Essi saranno uno. saranno la vera manifestazione della parola del Dio vivente. Le denominazioni non possono produrre ciò. Essi avranno i loro dogma e credi mischiati con la parola e porteranno un prodotto ibrido. Ora questo brano. Il primo figlio era un figlio creato secondo la parola di Dio. A lui fu data una sposa. Lo ripeto, quello che lo Spirito ha detto è quello che ho scritto. Era una sposa attraverso la quale egli poteva riprodursi. Ella cadde. La sposa era stata data a lui affinché gli desse un figlio. Ma ella cadde tramite l'ibridismo. Attraverso di lei egli doveva riprodursi, ma ella cadde, causandogli di morire. Il secondo figlio, il seme della parola parlata, che è paragonato ad Adamo, a lui, il secondo Adamo, è stata data una sposa. Ma prima che avesse luogo la cena delle nozze, ella è pure caduta. Ella aveva il libero agire come la moglie di Adamo, di decidere se credere alla parola e vivere tramite essa o dubitarla e morire. Ella scelse la seconda. Ora, proprio brevemente, qui il fratello Branham fa il paragone con Adamo ed Eva e dopo fra Cristo e la Chiesa. E tutti noi sappiamo che la Chiesa è caduta, caduta dalla parola, e specialmente nel Concilio di Nicea, che il fratello Branham menziona pure, ogni cosa è stata cambiata, ogni dottrina, dogma e credo sono stati introdotti. Ma ora il fratello Branham dice qui, ma Dio, da un piccolo gruppo del vero seme della parola, Dio chiamerà fuori per Cristo una vera sposa e la porterà a Lui, una vergine dalla sua parola. Attraverso di lei ogni cosa sarà adempiuta. Di ciò che è promesso nella parola per la vergine che non conosce alcun credo. E di questo si tratta, quello che ci distingue da tutti gli altri. Nessun dogma, nessuna tradizione, ma la santa parola di Dio dalla prima all'ultima lettera. Si potrebbe continuare e continuare a leggere qui, dove il fratello Branham dice qui, vedete che armonia, Gesù non ha fatto altro se non quello che gli era mostrato. Era una perfetta armonia, Dio e Cristo, ed ecco come sarà ora con la sposa. Egli le ha mostrato la parola della vita, la sua parola. Egli gliela mostra ed essa la riceve. Essa non dubita. E dopo anche, niente può danneggiarla, neppure la morte. Poiché, quando il seme è piantato, allora l'acqua e il sole lo portano in vita. Amen. Su questo ho un forte alleluia. Ecco il mistero. La parola e la mente di Cristo sono nella sposa. Tramite questo ella sa ciò che lui, secondo la sua parola, vuole fare. Ed essa lo fa nel suo nome. Essa ha il così, dice il Signore. Fratelli e sorelle, Dio ci ha dato il grande privilegio di credere, come dice realmente la Scrittura. Ritornando indietro al principio, facendo le stesse esperienze come i nostri fratelli e le sorelle le hanno fatte all'inizio. E com'è vero che in ogni risveglio essi l'hanno sperimentato del continuo, tutti i veri credenti. Dunque, noi siamo pronti e andiamo avanti. Dio farà grandi cose. Egli l'ha promesso. Egli ha dato delle promesse. Egli guiderà al ravvedimento. Darà conversioni. Darà una nuova nascita. Darà un rinnovamento. Egli ci rivestirà con la potenza dall'alto, affinché insieme potremo andare avanti. Ancora una parola che abbiamo letto pure di recente in Luca capitolo 19, e questo lo vorrei dire in collegamento con quello che noi crediamo con tutto il nostro cuore, che Dio ci ha rivelato la sua parola e che noi realmente non interpretiamo, ma vediamo il chiaro e il vero adempimento delle profezie della Bibbia in tutto il mondo, e naturalmente in modo speciale in Israele e con la Chiesa. Noi lo vediamo. Ma in quel tempo, quando il nostro Signore andò a Gerusalemme cavalcando un puledro d'asina, come è scritto nel profeta Zaccaria, nel capitolo 9, verso 9, c'erano i discepoli che non potevano fare altro che lodare, unirsi alla lode. E con questo mi è venuto in mente quanto spesso abbiamo presentato la parola di Dio qui, mostrandola nel suo adempimento, e non arriva una risposta. E questo certe volte mi addolora, mi rattrista. Lasciate che vi legga in Luca capitolo 19, Luca capitolo 19, verso 37. Quando fu vicino alla città, alla discesa del monte degli ulivi, tutta la folla dei discepoli con gioia cominciò a lodare Dio a gran voce per tutte le opere potenti che avevano viste. Noi sappiamo che dall'altro lato essi gridavano: crocifiggilo, crocifiggilo. Ma i discepoli erano così sopraffatti, così eccitati, ed essi cominciarono come tutta la folla a lodare il Signore e a rallegrarsi. Cosa sarà con noi, che realmente, come non c'è mai stato sulla terra, abbiamo riconosciuto Dio nella sua rivelazione in Gesù Cristo, il nostro Signore. Ditemi, se c'è mai stato un tempo in cui l'Antico e il Nuovo Testamento sono stati portati ad un comune denominatore, in cui l'armonia divina nel piano di salvezza è stata mostrata in tale maniera, rivelata a noi in tale maniera. Quando è stato ciò? Mai prima. Probabilmente perché in Daniele è detto: suggella il libro, fino al tempo della fine, allora molti lo investigheranno e la conoscenza aumenterà. Lasciatemi leggere di nuovo questo verso con l'enfasi che i nostri fratelli e le sorelle, tutta la moltitudine dei discepoli in quel tempo cominciarono a lodare perché videro l'adempimento delle profezie della Bibbia dal Salmo 118 e Zaccaria capitolo 9. Per grazia potevano sperimentare e testimoniare ed essi cominciarono a lodare Dio. Quante scritture e quante profezie della Bibbia abbiamo già sperimentate e testimoniato. Come non dovrebbe il nostro cuore saltare di gioia? Leggiamo ancora una volta. Quando fu vicino alla città, alla discesa del Monte degli Ulivi, tutta la folla dei discepoli con gioia cominciò a lodare Dio a gran voce per tutte le opere potenti che avevano viste. E dopo essi cantavano il passo della scrittura. Nel verso 38 cantavano dicendo: benedetto il re che viene nel nome del Signore, pace in cielo e gloria nei luoghi altissimi. Sì, questa è stata la lode di tutta la moltitudine dei discepoli che in quel tempo hanno testimoniato che la parola era stata adempiuta in lui. Fratelli e sorelle, noi non vogliamo portare nulla da noi stessi, ma la riconoscenza, la gratitudine verso Dio per quello che Egli ha fatto in noi. Giusto una lode. E qui, ecco il punto. Se voi sentite che qualcuno porta già la lode a Dio, non scandalizzatevi, per favore non scandalizzatevi, unitevi a ciò, unitevi nel ringraziamento, nella benedizione, nella lode. E se tutti lodano e benedicono, allora nessuno si scandalizzerà più, ma tutti entreranno in sintonia. Lasciate che riassumiamo quello che abbiamo cercato di dire stasera. Dio consolò Giosuè all'inizio del suo ministero. Lo incoraggiò affinché egli andasse avanti e gli diede la promessa: come sono stato con Mosè, così sarò con te. Noi l'abbiamo già menzionato. Era lo stesso piano di Dio, era la continuazione di quello che Dio aveva iniziato. Da un lato, la chiamata a uscire, ed ora l'entrata. E per entrambi Dio ha preso la responsabilità. Ora è allo stesso modo. Se abbiamo parlato pure di quello, che noi dobbiamo prendere la responsabilità, ma la responsabilità principale ce l'ha Dio. La nostra responsabilità è di sapere soltanto che tutto ciò che Egli ha promesso lo adempirà. E come Paolo ha scritto ai Filippesi, fino al giorno di Gesù Cristo, e nessuna promessa rimarrà inadempiuta. Fratelli e sorelle, chiunque ringrazia onora Dio e chiunque lo loda mostra tramite ciò di avere un accordo interiore e lo ringrazia per quello che egli ha già fatto. Dopo, il coraggio. Ci è dato il coraggio. Noi che aspettiamo il ritorno di Gesù Cristo, noi possiamo dirci realmente gli uni gli altri: Maranata, il Signore viene. Noi proseguiamo con tanto coraggio, rallegrandoci, ma in piena e perfetta fede andiamo avanti, sapendo che Dio è con il suo popolo. E come Giosuè ricevette la parola rivelata, vide l'adempimento e lo testimoniò, e come le due tribù e mezzo dovettero mandare la loro gente affinché il rimanente potesse possedere tutta la terra della promessa, nella stessa maniera vogliamo fare ora, che tutti i nuovi arrivati possano sentirsi a loro agio, che non pensino: oh Dio mio, ho così tanto da seguire. Non vi preoccupate, se credete vi sarà rivelato, e noi siamo convinti che Dio, il quale ha iniziato, egli lo porterà pure a compimento. E come abbiamo letto in Romani capitolo 8, che lui, il quale ci ha scelti prima della fondazione del mondo, egli ci ha chiamati, ci ha giustificati e ci ha pure glorificati. Ditemi semplicemente ora, ditemi cosa Dio potrebbe fare di più di quello che ha già fatto. E noi possiamo appartenere a quelli che ora credono con tutto il loro cuore. E questo lo auguriamo a tutti i nostri fratelli in tutte le nazioni, in Svizzera, Austria, Francia, Belgio, dappertutto, in Italia, dovunque. E tutti i nostri fratelli all'est e all'ovest, al sud e al nord, affinché siano tutti fortificati, siano tutti confortati, siano tutti edificati, e che tutti siano in grande aspettazione. Abbiamo iniziato questo anno in grande aspettazione, nell'assoluta certezza che Dio farà grandi cose. Guardando in modo terreno, giusto per menzionarlo ora alla fine, tutti voi avete sentito che il signor Bush ha detto che il contratto in Israele deve essere fatto alla fine dell'anno del 2008, deve essere fatto. E chiunque legge nel profeta Daniele in merito al patto, al trattato che sarà fatto, fratelli e sorelle, il giorno e l'ora li conosce Dio. Ma noi percepiamo naturalmente in modo molto chiaro come tutte le cose trovano il loro adempimento nella religione, nella politica, nella Chiesa, con Israele. Noi dobbiamo soltanto ringraziare, credere, essere ubbidienti, servire il Signore e compiacere a Lui. Ed anche fra di noi aiutarci gli uni gli altri, affinché ognuno faccia del bene all'altro e che possiamo avere un'atmosfera proprio come era al principio, quando i nostri fratelli e le sorelle erano sopraffatti dalla risurrezione del nostro Signore e sono stati riempiti con la potenza dall'alto il giorno di Pentecoste. E lì essi erano di un solo cuore e di una sola anima, pregarono e quel luogo tremò. Il nostro Signore è risorto, il nostro Signore è vivente. Egli ha mostrato di essere il risorto, il vivente nel nostro tempo. E noi siamo così sopraffatti che Dio ci ha reso partecipi di ciò. A Lui, l'Onnipotente Dio, al Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe, al Dio di Israele, che è diventato il nostro Dio e Padre per mezzo di Gesù Cristo, il nostro Signore. A Lui appartiene la gloria, la lode, ora, per sempre. Amen. Alziamoci in piedi. Forse cantiamo il coro Così qual sono. Forse le nostre sorelle hanno un inno che si adatta. Per favore, venite.
Amen.
Amen. Amen. Amen.
Cantiamo il coro all'altra riva. Ancora una volta. Alleluia. Posso chiedere chi vorrebbe essere là? Amen. Amen. A Giovanni fu detto: vieni, io ti mostrerò la sposa dell'agnello. Possiamo noi essere là sotto la schiera dei redenti. Lasciate che ora, prima che preghiamo, chiniamo i nostri capi e vorrei chiedere se c'è qualcuno qui che desidera consacrare la sua vita al Signore, specialmente tutti quelli che sono qui oggi per la prima volta. Voi da Amburgo, voi che siete venuti con il fratello Stefano e chiunque qui per la prima volta, Dio vi benedica in mezzo a noi. Avete qualche richiesta di preghiera che possiamo portare al Signore, sia di salvezza, di guarigione, di liberazione? Ci sono simili richieste di preghiera? Dio vi benedica. Dio vi benedica. Sulla croce del Golgota è avvenuta la completa redenzione del corpo, dell'anima e dello spirito. Noi siamo redenti e possiamo riceverlo per grazia e possiamo anche sperimentarlo per grazia. Credetelo soltanto e chiunque crede vedrà la gloria di Dio. E nessuno che mette la sua fiducia in Lui sarà svergognato. Nessuno significa nessuno, neanche uno, neanche voi. Mettete oggi la vostra fiducia nel Signore. Prendetelo secondo la sua parola e ringraziatelo, poiché egli ha adempiuto le sue promesse e la sua parola in voi. Oggi vogliamo ringraziare insieme, pregando insieme, benedicendo e lodando insieme. Egli è degno. Alleluia. Fratello Smith, per favore, vieni e prega con noi. Grande Dio, noi alziamo lo sguardo a te. Tu sei diventato la nostra meta. Non vogliamo perderti d'occhio. Vogliamo raggiungere questo tesoro avendo la meta davanti ai nostri occhi, la meta davanti a noi, e così saremo coronati. Dacci grazia di non mancarlo. Signore in cielo, il tempo è vicino, il tempo è vicino. Tu verrai molto presto. I segni del tempo parlano un linguaggio chiaro. Noi non conosciamo il giorno e l'ora, ma vediamo che la tua parola giunge a compimento. Le profezie giungono a compimento. Tutte le cose che tu hai detto giungono a compimento davanti ai nostri propri occhi. Signore Gesù, dacci forza di rimanere fermi, di scampare a tutte le cose, poiché tu ci riceverai nella gloria. Grazie a te. Lode, onore e gloria siano a te, mio Dio. Anche tutte le richieste le portiamo nella tua presenza. Signore, tu conosci ogni richiesta. Benedicici, rispondici, guarisci, Signore Gesù, salva, libera. Noi ti ringraziamo, Signore Gesù, che tu ci hai recato liberazione per mezzo del tuo prezioso sangue che tu hai sparso sulla croce del Calvario. In esso noi siamo liberi, siamo santificati e guariti. Benedici dalle ricchezze della tua grazia su tutta la terra. Tutti quelli che oggi si sono uniti a noi, Signore, rendici uno, uno nel tuo corpo, nella tua chiesa, per la gloria del tuo nome. Alleluia. Caro Signore, Dio sempre fedele, come allora la moltitudine dei tuoi discepoli alzò la voce per lodarti, così noi alziamo oggi le nostre voci per lodarti. Noi vediamo l'adempimento delle profezie della Bibbia. Noi ti ringraziamo per gli occhi che ci hai unti, per la rivelazione della tua parola e della tua volontà. Abbi la tua via in mezzo a noi, con la tua Chiesa. Alleluia. 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 Tu sei degno, tu sei degno. Cantiamo. Signore Dio Onnipotente, ancora una volta ti ringraziamo con tutto il nostro cuore, che da vicino e da lontano, dall'est e dall'ovest, dal nord e dal sud, possiamo venire insieme per ascoltare la tua parola. E ti ringraziamo anche per quello che dovunque, in tutta la terra, all'est e all'ovest, al nord e al sud, possono udire la tua parola. Grande Dio, che possiamo del continuo essere sopraffatti, che possiamo appartenere realmente al piccolo gregge eletto, il piccolo gregge al quale ti sei compiaciuto di dare il regno, ai tuoi discepoli, ai quali riveli i misteri della tua parola e del tuo regno, ai tuoi eletti che hai scelto prima della fondazione del mondo per essere tuoi figli e figlie, secondo il beneplacito della tua volontà. grande Dio, a te, lo sposo delle anime nostre, noi ti ringraziamo anche per Matteo capitolo 25, che ora la chiamata va avanti. Ecco lo sposo viene. Ecco lo sposo viene. Uscite gli incontro. E tutte le vergini savie che appartengono alla Chiesa sposa avranno olio nelle lampade e nei loro vasi. Donaci ora a quelli che sono qui oggi e su tutta la terra, donaci non solo olio nelle lampade, ma olio nei vasi. Solo vasi, ma riempiti con la tua potenza, come dice un inno tedesco. Sii ora con noi, oh Signore. Noi ti ringraziamo ancora una volta che possiamo appartenere alla sposa dell'agnello. Noi testimoniamo come l'agnello ha aperto i suggelli e il leone della tribù di Giuda ha vinto. Caro Signore, noi siamo qui come tua chiesa sposa, siamo radunati. La tua volontà sia fatta nella mia e nella nostra vita. Sia reso manifesto che Cristo vive in noi. Possa la tua natura, le tue caratteristiche essere manifestate in tutti noi. A te, agnello di Dio, appartiene tutta la lode. Prezioso Signore, con Davide noi gridiamo ancora una volta: anima mia, benedici il Signore. E tutto quello che è in me benedica il nome suo santo. Perché tu, Signore, hai redento la nostra vita dalla fossa e ci coroni di benignità e compassioni. Ti ringraziamo per questo anche stasera. Tu hai salvato, hai liberato, hai guarito. Oggi tu hai benedetto. Noi ti ringraziamo per questo con tutto il nostro cuore e con tutta la nostra anima. Nel nome santo di Gesù, alleluia, amen.
Alleluia, sei gepriesen.
Amen. Egli ci ha benedetti. La grazia del Signore sia con voi. Amen.